Salve, ciao a tutti. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda come sempre ormai da 10 anni sulla Radio Gamma 5. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ore 15, 16, 30, 19, e 19, ore 19, ore 20. Allora, prima di iniziare a parlare di vari argomenti, da cui appunto abbiamo promesso al nostro amico Luca di parlare anche di acqua, e vedremo di improvvisare qualche parolina sull'argomento, proprio perché ci sia una certa continuità con la trasmissione precedente. Voglio ricordare un po' di incontri, appuntamenti, circostanze, luoghi in cui ci si può trovare. Il più vicino di tutti come impegno e come rito è sabato 25 marzo alle ore 17 a Jesolo, presso il Bosco Sacro della Federazione Pagana, ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Sapete appunto che l'equinozio di primavera per noi pagani rappresenta un momento della luce, del ritorno della luminosità, il rifiorire della vita. D'altronde gli equinozi sono in sintonia, in armonia, collegati con i ritmi della natura. E appunto la natura comincia la primavera, comincia il risveglio, c'è il ritorno del fiorire, del verde, degli elementi vivi, delle piante attorno a noi. E anche durante la trasmissione capiremo quanto sono importanti le piante, come gli antichi pagani che sapevano che le piante, la natura, era una divinità, e in ogni luogo, in ogni pianta, in ogni fiore rappresentava una divinità, una ninfa, e come questo era stato sempre un elemento basilare di riferimento di ogni religione precristiana, anche la scienza in questi ultimi tempi deve riconoscere che i pagani, come sempre, avevano visto giusto, e che a reputare la divinità della natura, l'importanza, la sacralità del mondo, il fatto che le piante comunicassero con gli uomini e noi fossimo capaci di esserne sedotti, di essere vicini, di percepirle, di viverle, fosse un dato fisico ed sia un dato reale anche per la scienza, e che le piante non solo comunicano con noi, ma comunicano anche fra di loro. E questa è una cosa che proprio anche recenti studi avviati proprio anche in università italiane stanno a cercare di comprendere come le piante vadano a comunicare. A me piace ricordare un piccolo detto famosissimo degli indiani d'America, un piccolo racconto in cui si disse che esistevano tre popoli, che erano il popolo degli uomini, il popolo delle piante e il popolo degli animali, che questi tre popoli vivevano in armonia, vivevano in simbiosi, vivevano in contatto, e fra loro non esistevano contrasti. A un certo punto questa armonia si ruppe, qualcosa si saltò, e il popolo degli animali decise di eliminare il popolo degli uomini. Scoprendo questo, le piante decisero di intervenire e non poterono impedire la guerra. Pur di cercare di fermare la cosa, non ci riuscirono e decisero di tramutarsi in piante medicinali o medicinali, proprio per essere d'aiuto all'uomo nel combattere questa battaglia. Questo si dice che ogni cosa si trasforma, che esiste sempre una continua trasformazione, che il mondo che è attorno a noi non è statico, non è immobile, non è fissato, ma è capace di subire anche dei cambiamenti, è capace di agire sia per la propria funzione, per la propria necessità, ma è capace di vivere in simbiosi con gli altri, ed in particolare con noi uomini, che siamo la specie più diffusa, più attiva, più dinamica e molte volte anche un po' suicida, visto certe idee monoteistiche che si sono affermate nella nostra cultura, in cui dicono che il mondo è creato, il mondo è animato da Dio, è creato da Dio, e di conseguenza le cose hanno valore in quanto creature di Dio. Questo principio che è entrato nel mondo ha modificato radicalmente il nostro rapporto, la nostra percezione, il nostro contatto, il nostro vivere con il mondo che c'è attorno. E allora, partendo da questo concetto, che il mondo prima non esisteva, che è la follia dei monoteisti, il fatto che un Dio lo crei e lo possa distruggere, lo possa annientare, gli uomini che sono stati creati per i cristiani e per i monoteisti ad immagine del loro Dio, possono permettersi qualsiasi cosa. E appunto per i monoteisti il mondo non è bello, non è vivo, ma è un dono di Dio, e di conseguenza è una cosa che può essere data, che può essere tolta e che non ha significato, ha soltanto un valore di scambio, non ha un valore intrinseco. Cioè il valore di scambio significa, perché Dio è importante per i monoteisti, ti dà un qualcosa e tu puoi fare qualsiasi cosa in quanto è un regalo a perdere. Invece i pagani sanno che non esiste nella realtà nulla che sia a perdere. Significa che tutto è importante e che tutto è divino, e che ogni cosa ha sempre un valore intrinseco in se stessa. E perciò il rapporto appunto tra i pagani e la natura è anche quello di ricordare i cicli cosmici. Certo, i cicli cosmici appartengono al nostro pianeta o al nostro sistema solare. Però il nostro pianeta e il nostro sistema solare è basilare per la nostra vita. Sappiamo che l'universo è infinito, sappiamo che infiniti sono i pianeti, le costellazioni, le stelle. Però noi viviamo su questo pianeta e noi viviamo in simbiosi con questo pianeta. Questo pianeta è una divinità che aiuta la vita e ne trae beneficio che la vita esista, e di conseguenza noi dobbiamo ricordare gli eventi cosmici, il ciclo della natura che lega la nostra vita, che lega tutto il nostro ambiente e tutte le nostre possibilità e tutte le nostre circostanze. Perciò appunto con l'equinozio di primavera si vuole ricordare questo, si vuole festeggiare questo. Il rituale pagano non è un rituale di qualcosa di inventato e codificato poi da qualcuno. In realtà ogni pagano può inventare qualcosa, proprio perché la trasformazione è continuo cambiamento, è continua invenzione, è nuova riaggregazione delle cose, è nuovo modo di presentare le cose, e perciò un pagano può trovare opportuno, necessario, o perché gli piace in quel momento, definire un rito. Questo rito non diventa un qualcosa di inviolabile, perché quello che è importante è il fatto che l'uomo manifesta il proprio desiderio di essere in contatto con la natura. Perciò non può esistere una codifica, non può esistere un libro santo, un libro che imponga i rituali. I rituali appunto vengono fatti da ognuno e ognuno li inventa e ognuno li organizza, li cambia, li modifica. Questo appunto proprio per ricordare quanto è importante il fatto che ogni pagano sia creativo. Sì, pronto?
Ciao.
Sì, ciao. Dimmi pure.
Sta tenendo un libro della Macromi sulle piante magiche.
Non sì. Conosco la Macro, probabilmente si hanno prodotto diversi libri
Feng Shui, Feng Shui, l'arte del vento dell'acqua.
Sì, che è un'arte orientale, che è quella della, anche poi della geobiologia, quella di vivere in armonia col proprio ambiente.
Che è appunto una pagina, piante, fiori e simbolismo nella pratica del Feng Shui, che è acacia, simbolismo, stabilità, bicocco, fertilità, e in fondo che c'è la polarità yang, yin, yang, praticamente sarebbe più orientale questo.
Beh, non è che sia più orientale, perché guarda, adesso proprio io avevo in scaletta una cosa e visto che tu la sollevi ne parlerò.
Sì, perché è molto importante, perché per esempio adesso è il tempo del Narciso, fra poco, no? In maggio così.
Sì.
Il Narciso mette ringiovanimento e polarità dello yang. Adesso c'è il geranio, determinazione.
Sì, beh, oltre a questo c'è il discorso che ogni pianta ha una sua capacità di modificare, esatto, anche le personalità.
Esatto. Ecco, adesso un'altra cosa, sai che domani comincia a Roma?
Sì, non so.
No? Però hanno detto che in America, in altre nazioni, lo fanno integrale, lo trasmettono integralmente, e le scene più crude le hanno tagliate, in Italia le hanno tagliate. Cioè, è proprio veramente assurdo, lo dicono proprio, perché ci sono scene, per esempio, che violentano Ottaviano da piccolo, no?
Sì.
E quella la tagliano, poi ci sono scene di tortura degli schiavi, e via dicendo, che praticamente sono scene da non far vedere. E in Italia non si sa perché, come ho letto così.
Sì, beh, sì, a parte che poi bisogna vedere anche quanto è attendibile dal punto di vista storico la cosa, perché
sì, appunto, esatto,
se tu pensi che per quanto sei un proprietario di schiavi, esatto, se maltrattare gli schiavi era destinato al confino, perciò
non credo perché come dicono loro che tagliavano a striscioline la pelle degli schiavi, non credo perché
guarda, c'era proprio perché nell'impero romano esisteva una norma di legge che chi maltrattava i propri schiavi era destinato il padrone andava al confino, e vivere al confino ai tempi dell'impero romano non era certo comodo come adesso.
Esatto.
Cioè non è comodo neanche adesso, ti puoi immaginare allora, insomma.
Sì, insomma, in poche parole hanno detto che 2050 anni fa non era come adesso, cioè è una cosa, la vita era praticamente più corta. Innanzitutto è più, praticamente più, la vivevano con più
intensità. Vedi, anche questo è un dato falso, perché è un dato statistico.
Sì,
esisteva più.
Ho detto sempre sulla Repubblica.
Sì, no, ma ti spiego. Logicamente il discorso è questo qua. C'era più mortalità infantile, c'erano appunto più condizioni di disagio, perciò rispetto ai morti, se facciamo la media, sempre c'è il discorso del pollo, sai, se io ne mangio due, per la statistica ne hai mangiato uno anche te. Perciò se uno, capito, vive 70 anni e un altro vive un mese, la media è 35.
Comunque è un colossal, hanno detto, un colossal, cioè adesso fanno le prime, cioè in tutto sono 60 puntate, una sì. cosa pazzesca proprio, fanno una cosa, la prima, adesso fanno la prima parte, che non so di quante puntate, poi riprendono...
Sì, è un serial televisivo praticamente.
Una serie televisiva, sì, però... Quando hanno detto, ha scritto che in Italia vengono tagliate delle scene, uno dice di no, l'altro dice di sì.
Se purtroppo la censura è un elemento che è presente da sempre nella nostra cultura.
Sì, ma io ci credo che tagliano qua in Italia che viene censurato, perché qua in Italia naturalmente siamo abituati a queste cose, insomma.
Sì, difatti sull'argomento censura ho anche qualcosina in merito, insomma.
Sì, appunto.
D'accordo. Bene, ciao Ivano.
Ciao.
Sì, ecco, dicevo appunto che l'importanza del rapporto con la natura è stata sempre presente ed è sempre considerata basilare in ogni religione pre-cristiana, proprio perché si sapeva che il mondo è sacro. Sì, è pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Veloce.
Sì, veloce. Io, noi altri siamo come schiavi ai tempi dei romani. Perché se noi altri guardiamo come la situazione adesso, noi altri abbiamo le risorse energetiche contadine che non vengono pagate, e quelle che vengono dal petrolio, che sono anche mie, non solo di quelli che fanno la guerra preventiva o che voglio prendersi per sé il padominio, perché sono anche mie e io voglio conservarle, non consumarle, perché non le voglio consumare anche le mie.
Perfetto, chiarissimo Alessandro. Il problema energetico l'hai illustrato chiaramente, grazie dell'intervento. Sì, difatti appunto questo sarebbe un problema lunghissimo, ma Radio Gamma 5 non è certo priva di trasmissioni che sono capaci di affrontare l'argomento appunto della crisi energetica o delle fonti alternative. Perciò appunto il nostro amico Alessandro ha tutto il palinsesto di Radio Gamma 5 in cui si può sbizzarrire di affrontare queste tematiche, anche perché questa radio ha una tradizione a 30 anni e tematiche che gli altri hanno sempre scartato, hanno sempre escluso, sono state sempre affrontate con dovizia di particolari, con curiosità e con interesse, e perciò chi l'ha ascoltata con metodo ha certo acquisito un bagaglio di informazioni enorme, e penso che questo possa giovare anche il nostro amico Alessandro, che si ascolti con attenzione tutta Radio Gamma 5. Però l'amico Ivano ha sollevato una cosa interessante, che è quello del rapporto appunto con il mondo. E allora, fra le cose che io volevo inserire proprio di parlarne, era il discorso del rapporto con le piante. Proprio in questi giorni sono uscite una serie di articoli che sono interessanti e che ci dicono qualcosa in merito. Allora, il Corriere della Sera comincia martedì 14 marzo a Firenze un laboratorio sull'intelligenza delle piante, e parla il direttore e dice: le piante ragionano per risolvere i problemi della sopravvivenza, per scegliere momenti del riposo, per trovare nutrimento, per riprodursi, difendersi, minacciare, aggredire, proteggere i figli. Ora vogliamo sapere come comunicare con loro e come mettere a frutto tutto ciò. Cioè, qui si sta parlando di un laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, che è l'INV, e che appunto sarà presentato a Firenze in questi giorni. Ma il fatto che le piante fossero capaci di ragionare, di agire, di comunicare, noi l'abbiamo sempre saputo. Se voi pensate a tutti i racconti mitologici che ci parlano delle driadi, delle amadriadi, che ci parlano delle varie ninfe presenti in ogni forma vegetale, in ogni fiore, ma soltanto se noi stiamo alla nostra esperienza del rapporto, del contatto, della capacità che ha il profumo di un fiore di cambiare il nostro umore, di come il colore di un fiore possa attirare la nostra attenzione, di come con cura molti di noi curano i propri fiori o le proprie piante, il proprio giardino, e come ne trovano piacere, ne trovano giovamento, ne trovano felicità, e come si vada a cercare l'accostamento della pianta giusta e come ci piace a disporle, dato che siamo in periodo primaverile, e ci dice molto questo periodo proprio dell'attaccamento delle persone verso le piante. Sappiamo che le piante hanno un potere enorme, lasciando stare il potere appunto dell'erboristeria e il potere appunto medio che possono avere, loro hanno anche un qualcosa che non ha a che fare con questi aspetti puramente utilitari. Cioè, un fiore profumato o colorato non serve soltanto per fare qualche decotto o per fare qualche tisana o qualcos'altro, ma in se stesso, per la sua bellezza, è capace di modificare molte cose, è capace di modificare l'ambiente che gli attorno, è capace di cambiare il nostro umore, è capace però anche di comunicare, è capace appunto di avere la possibilità di ragionare. E il fatto che appunto si dicono le piante ragionano, per qualcuno può sembrare una scoperta incredibile, ma in realtà noi pagani lo sappiamo. Dice un altro articolo, questo è La Repubblica di giovedì 9 marzo 2006. Siena, un laboratorio studierà il linguaggio verde. I ricercatori lo fanno per sopravvivere, scopriremo un mondo inesplorato. Le piante sono intelligenti, ragionano, si difendono, comunicano, caccia ai segreti degli alberi. Un'ulteriore conferma, se ne avevamo bisogno, della capacità delle piante di essere un mondo, di essere un popolo, di avere funzioni enormi che molte volte noi siamo anche incapaci di comprendere, di seguire o di utilizzare o di comunicare con loro. Cioè nel senso che la comunicazione è una parte fondamentale della vita, di tutte le forme di vita esistenti. La comunicazione appunto non è solo la comunicazione verbale, le piante non hanno certo bisogno di una radio ne abbiamo bisogno noi come persone per poter comunicare, per poter dire, per scambiarsi le idee. Invece le piante comunicano per altre vie, per modi che noi molte volte non comprendiamo o non siamo capaci di percepire, però questo potere ce l'hanno e per molti secoli le abbiamo considerate legna da ardere o elemento secondario, ma dovremmo capire che tutto attorno a noi ha una sua intelligenza ed è capace di comunicare. Sì, pronto?
Ciao, Francesco, ciao. Sono Giusi. Io devo dire, no, le piante sentono, ricepiscono il pensiero positivo della persona, no?
Sì.
Magari, secondo me, può essere, io sentito ancora, una musica dolce che appunto le fa rifiorire, eccetera. E volevo dire un'altra roba, ma adesso non
Sì, beh, non importa, se nel caso te la ricordi, se te la ricordi, i telefoni sono sempre aperti.
Ah sì, e come le vacche, no? Quando che magari sente una musica che gli fa piacere, dice che se fa, che fa molto più latte, insomma, diceria, lo avevo fatto concreto, penso.
Sì.
Va bene, ciao, grazie,
ciao, ciao.
Francesco.
Ciao,
programma.
Grazie. Sì, difatti, appunto, diceva questo articolo, che parlavamo delle piante e della sua capacità, diceva che le piante hanno emozioni. Dice il professor Mue dell'Università Waseda di Tokyo, innestando degli elettrodi alle loro foglie, si è riuscito ad ottenere dei mormori sommessi e degli urli quando la foglia veniva avvicinata da qualcosa. E questo appunto è una capacità che noi con il monoteismo abbiamo perso, quello di comprendere il mondo come animato. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, sono Guido. Niente, volevo elencare, a mio avviso, quali sono i demeriti del monoteismo a fronte del politeismo, del paganesimo, del politeismo.
Sì, beh, Guido, questo lo puoi dire, ma qua ci voglio...
Il monoteismo, avendo un Dio unico, esclusivo e geloso come quello vetero testamentario, è per necessità di cose un Dio intollerante, fomentatore di guerre. E difatti basta leggere la Bibbia e si vede che il popolo ebraico, sì, avendo a guida il Dio degli eserciti, Geova, ecco, ha sterminato un popolo, i caldei, che lì,
i cananei, i filistei, cioè tutto quello che poteva sterminare l'ha sterminato.
Ecco. E poi, voglio dire, la sua pretesa di essere l'unico vero Dio porta all'esclusione delle altre divinità come divinità appunto false e bugiarde, è depositario della verità, l'unico Dio, e lui, quello vero, esclude tutti gli altri. Poi questo quindi è un demerito, demerito perché? Perché è fomentatrice di intolleranza, l'intolleranza genera guerre, giusto? Odio,
sì,
tra le genti. Poi, un altro demerito del monoteismo è la subordinazione della morale alla religione. è più importante credere che agire bene secondo criteri di bontà. Qualcuno ha visto l'episodio di Abramo che sacrifica Isacco, come la prevalenza dell'ordine di Dio su principi morali,
sì,
che avrebbero dovuto indurre Abramo a risparmiare il figlio. L'episodio non è visto come un invito a uccidere i propri figli, ma è un esempio, adesso non so che filosofo ha fatto questa considerazione, ma è un esempio di come si vuole porre la morale, si vuole porre il credere religioso al di sopra della morale.
Sì, al di sopra dei sentimenti degli uomini, che è la cosa peggiore.
Sì, appunto, è una cosa disastrosa questa. Perché,
ricordiamo caso, appunto, che morale significa mors, che significa, sì, costumi.
Perché ci sono delle divinità che sono anche feroci, quindi sarebbe il trionfo della ferocia su dei principi che gli uomini stentatamente cercano di darsi al fine di rispettarsi e di convivere pacificamente. Quindi è un esempio orrendo questo. Poi vediamo se mi viene in mente, perché a una certa età la memoria, insomma, diventa una specie di colabrodo.
No, ma ti sento lucido, perciò, insomma. Ti sento anche roba facile.
Il merito al politeismo di essere tollerante, perché lì dove ci sono più divinità c'è spazio anche per altri. Cioè, il Pantheon è una sede aperta ad altre divinità. Infatti, quando i romani conquistavano un popolo,
sì,
si appropriavano anche delle loro divinità o cercavano delle affinità al fine di vedere se un loro dio coincideva col dio dell'altro popolo. Zeus.
Ma c'era anche un rituale che si chiamava della seductio, cioè in cui praticamente prima di conquistare una città si invitavano gli dei di quella città a andare a Roma o passare con i romani.
Sì. Poi un'altra cosa che io vedo come un demerito, sempre in raffronto ai meriti, quindi come conseguenza del politeismo, demerito del monoteismo, è quello di subordinare la salvezza alla credenza. Cioè, se tu credi,
sì,
trovo scritto nei Vangeli, ti salverai.
Sì.
È più importante il credere, che io identificherei con la credulità, non so che merito possa avere la vecchina che crede alle bugie,
o quella da bennaggine,
che abbia più merito di me, se c'è una salvezza al di là, che è opinabile,
esatto,
ecco, che si possa salvare nei confronti di uno che invece nella vita non ha creduto. Io non ho mai creduto alle bubole, perché riesce difficile, intanto che conservo questo lume di razionalità, ecco, e non so perché la vecchina debba salvarsi e mia, non dove andrò a finire, che mi sono comportato bene.
L'assurdità del monoteismo.
Un'altra cosa che ho riscontrato e che è una, non so, visione realistica dell'universo nel suo insieme, e che invece il cristianesimo esclude: il destino, il fato. Cioè, c'è una forza delle cose, negli avvenimenti, che è superiore alle vicende sia umane che divine.
Sì.
Mentre il Dio piglia tutto, ed esclusivo del...
che dispone della vita degli altri.
Piano,
sì.
non riconosce il fatto. Cioè, tutto dipende da Dio. Invece, se uno legge la mitologia, riconosce che protagonista delle vicende dell'universo, dell'uomo e degli dei, quindi anche, è il fato. Un esempio: Apollo mette sull'avviso Edipo e gli dice: sta attento,
sì,
che tu corri il rischio di uccidere tuo padre Laio e di commettere incesto con tua madre. Una cosa orrenda per la mentalità,
sì,
di allora e anche adesso. Ecco, eppure Edipo si dà da fare, scappa via da Tebe, perché lì è nato, teme di incontrare, non so, suo padre, che non lo conosceva, perché era stato raccolto da un altro signorotto del posto e allevato, ecco, come orfano. E succede che invece uccide il padre mentre scappa da Tebe, e dopo, come premio alla moglie di Laio e sarebbe sua madre, esatto, che commette incesto. Quindi il fatto, il volere del fatto ha superato quello che Apollo non voleva che accadesse. Ecco, voglio dire, c'è anche questa presenza che equilibra il destino di tutti, insomma.
Sì. D'altronde il dover vivere è una cosa che nessuno può.
Ecco, questi sono meriti del politeismo, che io riconosco il politeismo. Mi dispiace che, che non so, forse esiste anche nella vita una legge superiore che spazza via quello che non è più adatto agli uomini. Il paganesimo purtroppo è stato spazzato via,
no,
ed
perché
è entrato il monoteismo.
Il monoteismo ha solo messo qualcosa sopra, ha solo messo su,
sì,
ha coperto le cose.
Resiste nei secoli, anche nei millenni.
Beh, sai, quando c'è un'alluvione, vedi,
allora,
Guido, mi senti?
Può ammettere che l'uomo peggiora con l'andare del tempo,
no,
di migliorare, per cui gli va bene le cose peggiori. Non lo so che riflessione fare.
Ma vedi, Guido, mi senti?
Ecco. Io sono innamoratissimo della mitologia, perché ho fatto il liceo classico, e insomma sono dalla parte del paganesimo, della mitologia classica greco-romana, eccetera.
Va bene.
Queste cose mi dispiacciono e non so, e sarei così che auspico un ritorno del paganesimo titolare.
Bene, perfetto.
Ecco, ti saluto.
Grazie, ciao Guido. Ciao.
No, ecco, cioè Guido ha sollevato due cose. Il fatto, dice, che il paganesimo può sembrare superato. In realtà il paganesimo non è superato. E quando succede un'alluvione di fango, delle case vengono coperte. Tirare via questo fango diventa un lavoro impegnativo, un lavoro gravoso, pesante. Però sotto rimane sempre la casa, rimane sempre quel paese. È sempre la capacità degli individui, dei popoli, delle comunità di ricostruire e di portare via questo fango. In realtà il monoteismo è questo fango che ha contaminato le nostre anime, la nostra psiche, il nostro cervello. Ha sporcato moltissimo, ha fatto delle cose disastrose e noi con abilità ce ne siamo accorti di questa disgrazia. E lentamente, lavorando con metodo, con precisione, stiamo ripulendo la nostra psiche, la nostra anima, e speriamo di riuscire a ripulire anche il mondo da questa contaminazione, da questa alluvione. Certo, appunto, che poi ci dovremmo anche chiedere da dove è successa questa alluvione, e dovremmo porre anche un argine a questo, in maniera tale che questo non succeda. Ma anche Guido ha sollevato una cosa che è interessante. Diceva: il Dio dei monoteisti non ha nessuna considerazione e non dà nessun significato della volontà degli individui. E questo è vero, perché se voi pensate che tutte le religioni monoteistiche si considerano discendenti di Abramo, sia l'Islam, sia l'ebraismo, sia appunto il cristianesimo, a un certo punto Abramo sta per i cavoli suoi a Ur dei Caldei, arriva questo Dio e lo comincia a far viaggiare, lo comincia a spostare come una pedina dove vuole, sullo scacchiere del Medio Oriente. Però questo è il comportamento tipico in cui il monoteismo dice c'è un Dio che è impositivo. D'altronde il Dio stesso dei monoteisti dice che esige la sottomissione completa, totale. Al contrario, noi abbiamo un esempio magnifico nella mitologia di quando Zeus, travestito da toro, rapisce Europa. In realtà non la rapisce, perché la notte prima invia dei sogni ad Europa. Europa fa questo sogno, che sarà questo suo rapimento, e quando la mattina sulla riva del Mediterraneo vede questo toro che si inginocchia davanti a lei, lei liberamente sale sul dorso di questo toro e attraversa appunto il Mediterraneo per arrivare ad essere Europa. Anche in questo caso viene descritto come un rapimento, in realtà è un messaggio, una possibilità. Il toro, pur essendo Zeus, si inchina e aspetta la scelta, la decisione di Europa. E questo è il comportamento in cui il paganesimo dice: io posso chiedere un qualcosa e l'altro è libero di darlo o non darlo. Sei pronto?
Mi sembra che caschi in errore quando il Signore ha detto che la Grecia laica e sapienziale non è una religione, ha detto che è un monoteismo.
Non l'ha detto.
Invece, come mentre la Grecia sposa la Sapienza, questi sposano i ladroni, perché sono ladroni, perché hanno i poveri di tutti. Il discorso è che sono due religioni precise e uguali.
No, cioè, beh.
Però uno è ladrone, l'altro è sapiente. cioè, questo discorso che cambia.
Le religioni non sono tutte uguali, comunque, Alessandro.
No, ma nel senso di religione, come questa ha avuto proseliti, così Sapienza ha avuto proseliti. Se si prende la Cina, c'entrava, lei è.
Ma vedi, la sapienza e la conoscenza può essere fatta soltanto se tu sei capace di comprendere e scegli di comprendere. Cioè, uno non diventa intelligente perché crede in qualcosa.
Fa parte della cerca di Dio, il creatore, il creato, l'universo.
Il mondo non è creato e non esiste creatore.
Sì, ma non vuol dire che ci sono parole. Però le creature di questo mondo, il mondo.
Ma noi non siamo creature, nessuno ci ha creato.
L'infinito. Noi
l'infinito è pieno di cose, di persone, divinità.
Appunto, siamo protesi verso l'infinito, verso Sapienza. Per cui
ma anche noi siamo infinito.
Regione, abbiamo costruito una regione per la vita, per cui siamo greci, siamo sapienti, mentre gli altri hanno solamente la fede della zona.
Va bene, perfetto, grazie, ciao.
Sì, difatti, come dico, le religioni non sono tutte uguali, esistono delle differenze che sono abissali, pur essendo la stessa definizione, quello che è determinante è il contenuto, il significato, il valore delle cose, il cosa riescono a manifestare e il cosa riescono a portare, e il come sono anche fatte. Quando appunto dicevamo il monoteismo è sempre in posizione, è sempre all'improvviso in un luogo circoscritto che compare questa follia, è una follia che ha bisogno che le persone l'accettino, abbiano fede. Il Dio dei monoteisti esige la sottomissione e l'accettazione della sua divinità. Nel paganesimo questo non esiste, perché nessun Dio, per quanto potente, impone. Può chiedere, può cercare di sedurre, può cercare di manifestare la sua potenza, però sa che gli altri elementi, gli altri individui, le altre cose sono delle divinità che li possono resistere. E per questo è importante capire che pur parlando di religione o religiosità pagana e parlando di religione monoteista siamo su due temi totalmente diversi, proprio per contenuto e per significato. Io ricordo per chi vuole intervenire i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 700 838. Questo punto di discorso era partito dalle piante. Dopo queste scoperte scientifiche in cui si dice che le piante sono intelligenti. E allora le piante non hanno mai avuto bisogno di profeti, non hanno mai avuto bisogno di salvatori. È soltanto la follia di poche persone che hanno portato l'umanità a pensare che esista il bisogno di un salvatore. Sì, pronto? Sì, ciao.
Sento, a proposito delle piante, delle piante senza acqua, sappiamo benissimo che anche l'essere umano, e vado su pagina 21 Repubblica, raddoppia la sete nel mondo,
sì.
Allarme acqua. E ora mette per fare 10 litri di benzina che vuoi un litro d'acqua, fare un litro di benzina 10 litri d'acqua, per fare un litro di birra 30 litri d'acqua, per fare un chilo di farina 1500 litri d'acqua, 4500 litri d'acqua per un chilo di riso e 100.000 litri d'acqua per fare una scocca in alluminio per un chilogrammo di alluminio. Dunque fa qualche una mappa appunto del mondo dove che c'è più o meno acqua. Qua stiamo bene, che c'è l'Europa, che c'è la Romania che ha il colore arancione, dove che c'è scarsità di acqua.
E pensare che c'era il Danubio?
Che c'è il Danubio, che c'è l'Asia, che c'è l'Asia che comincia a naspare, l'Africa naturalmente che è l'eterna assetata, un po' di Sud America, piante e acqua.
Ma se tu pensi ad esempio, quest'estate si era parlato del rio dell'Amazzone che in alcuni punti si erano seccato. Poi questa notizia è sparita completamente dai giornali. Però quella notizia, quanto è rimasta sui giornali, sulle televisioni, è rimasta sia in una settimana, poi questa notizia è stata cancellata.
Dopo un'altra cosa, tornando al Colos, no, chi sa che devo fare un lavoro certosino di no, di demonizzare, di detrarre, diciamo, il paganesimo, diciamo, gli anni, cioè il tempo prima della venuta del Cristo, no?
Sì,
del
buono, è probabile, è probabile.
Sì, perché pare impossibile, vediamo il gladiatore, dopo che era Caligola, i vari film, i vari Colossal, E guarda caso, tutti gli attori e tutti i registi americani. Questo gli ha speso 120 milioni di dollari per fare questo qua.
Tenendo conto che poi i cristiani fondamentalisti americani hanno un peso non indifferente,
esatto,
sulla produzione dei film.
Hanno i soldi, hanno
il potere di imporre il canovaccio, la trama del film.
Appunto, e noi ci dimentichiamo l'attore, il fondamentalista, l'attore australiano Ben Mel Gibson. Lei.
Sì.
Nel frustare, no? Perché la scena della fustigazione.
Tu parli di The Passion di Mel Gibson.
Sì, Mel Gibson. Sì, suo padre ha detto che è stato suo padre in casa mia, ha detto sono tutti i fondamentalisti cristiani, io sono come mio padre, mi ha insegnato bene, ha fatto un'intervista, no? Beh,
sì.
Si vede, non occorre neanche se lo dici, no? Insomma, si vede anche... Beh, insomma, così mi sembra mica che sia come una specie di... con questi colossal di Roma, capisci, Troia, insomma, così, cioè portare e far vedere a gente come che a verità sua...
Sì, falsificare la storia.
La storia, è vero.
Poi è arrivato il cristianesimo a modificare, a santificare tutto.
Appunto, ma io ho detto, ha fatto vedere il film gli americani, ha fatto vedere il film, ha fatto vedere il colossal, così, capisci? Che non sa niente, cioè a verità non sapremo mai, non mi farà mai vedere nei film.
Vedi, la verità storica di Roma, se uno vuole la può scoprire, si arma di buona volontà, di capacità di studio e la scopre.
Ma la storia nelle masse, insomma, per televisione, così, nei documentari, non avremo mai la storia vera, diciamo, no? La
sì.
Storia proprio come è stata, come si è evoluta, le varie epoche, le varie fasi, insomma, non è difficile, insomma,
sì.
Vederla. Si sa che i romani, si sa che i barbari trucidavano per un nulla,
cosa che non è vera.
Guardavi per storto un imperatore e veniva tagliato la testa.
Cosa che non è vera, anche questo.
E così, insomma, ecco, è tutto qua.
Bene.
Va bene.
Vedremo, dai.
Adesso vado avanti perché la seconda...
Non ti preoccupare, Ivano.
Ciao, Francesco.
Ciao.
No, vedi, sono delle cose che logicamente danno fastidio a tutti i monoteisti, che è la ricchezza, la complessità e la incredibile intelligenza del mondo precristiano. Sulla storia di Roma, ad esempio, ci potrebbe essere una notizia vecchia e una notizia nuova che corrono vicine e che sembrano dimostrare che forse i precristiani, gli antichi romani, prima della venuta di Cristo, erano più intelligenti. Racconta la leggenda, che poi non è leggenda, che Romolo, per fondare la città di Roma, scelse il posto perché vide in volo su quel colle 12 avvoltoi. Praticamente... Sapete che una delle pratiche fondamentali, una delle pratiche molto frequenti in antica Roma, era lo studio del volo degli uccelli. Vabbè, qualcuno può trovare che fosse una pratica strana, alquanto astrusa. Ma se noi leggiamo il Corriere della Sera del 7 marzo 2006, dice studiare il volo degli uccelli per capire i mercati finanziari. Studiare i comportamenti collettivi del mondo animale, come quello di un gruppo di uccelli in volo, per capire le fluttuazioni del reddito o il crollo del mercato finanziario. È uno studio che intende analizzare l'interazione tra una molteplicità di individui attraverso il contributo di discipline quali la fisica, la biologia, l'etologia e l'economia. Cioè, allora si rende conto che se noi osserviamo le comunità degli animali, il popolo degli animali, se osserviamo il loro comportamento potremmo trarne esempi anche per la nostra civiltà. E allora Romolo osserva 12 avvoltoi in volo e vi fonda Roma. Dopo 2000 anni qualcuno studia il volo degli uccelli per capire come vanno i mercati finanziari. Forse Romolo aveva ragione.
Sì, pronto?
Sì, ciao, sono
ciao.
Guarda che gli animali, dal mio punto di vista, sono più vicini alla realtà che questo tipo di essere che si chiama oggi.
Tutti siamo vicini alla realtà.
L'animale è più...
Poi potremmo essere sciocchi nel non osservarla, di fare i ciechi.
Ti faccio un esempio.
Dimmi.
Che sei un mio amico che addestra fa 3 anni un can da valanga.
Sì.
E ora, gli sconto l'uomo sotto a neve.
Sì.
E il can lo gacata. Lo gaccia pa, pa l'esterno qua, pa, pa.
Sì.
Ma i vestiti pa tirarlo fuori. St'altro che gadana sberla e il can, non capi fatto il can da vanga, io ga assassinà. Cioè, è il can è logico. Se ti metti in fiocco una volta, non te crede più. Mentre l'uomo, ti metti in fiocco una volta.
Vabbè, quello è un problema culturale, è un problema delle capacità delle persone di capire le cose.
Ma quello chiamasse evoluto uno che si è fatto palsesto 100 o 200 volte?
Beh, sai, esistono anche i masochisti e mica li possiamo impedire di essere
masochisti. Ma che cattolici mica creare i masochisti?
Sì, vabbè, però c'è anche la capacità delle persone se vogliono di ribellarsi, insomma. Cioè, non siamo certo noi di dover salvare gli altri. Se gli altri non se ne accorgono, certo noi non andremo a portarli dall'altra parte, insomma.
Anche se che ha detto che chi che nasce mona veramente non guarisce più.
Esatto.
Guariti è una virtù, ma nasce mona non si guarisce più.
No, è una disgrazia di chi è mona.
Dopodiché, se questi va a fare benedire dal cristianesimo o da qualche altra religione, guariti e vire il Signore di finite e gli manderà a farsi benedire, cosa ho voluto dire? Va bene, dai, teatro.
Bene, ciao.
Beh, gli antichi certo avevano intelligenza, avevano comprensione. Se voi pensate appunto che esistono scoperte enormi che dimostrano come in realtà gli antichi avevano un'intelligenza per le cose significativa. Vi do una piccola notizia di archeologia. Come sapete, l'archeologia non dimostra mai nulla di quello che sostiene i testi biblici. In realtà la tecnologia, la scienza, tutto dimostra come gli antichi popoli che vivevano in contatto con il mondo, con la realtà, erano capaci di correggere le cose, di percepirle, di misurarle e di esserne in contatto. E allora queste scoperte archeologiche certo danno fastidio e allora vanno occultate. Leggo dal Corriere del Sole 24 Ore. E pochi giorni fa l'Istituto Archeologico di Halle, in Germania, ha annunciato di aver risolto il mistero del manufatto di bronzo col sole, luna e stelle d'oro, datato 1600 anni avanti Cristo, il disco di Nebra. È un orologio astronomico usato per calcolare le discrepanze fra il calendario solare e quello lunare. La notizia contiene due rivelazioni. La prima è che nell'età del bronzo i nord europei erano più evoluti di quanto ci si aspettasse. E la seconda è che già 3600 anni fa gli esseri umani da Babilonia alle rive del Reno erano alle prese col grande ingannatore il tempo. E allora noi abbiamo sempre visto queste popolazioni di 3600 anni fa come dei selvaggi, come dei barbari. In realtà siamo impiegati anni per capire che avevano costruito un orologio astronomico per usare le discrepanze fra il calendario solare e quello lunare. Un orologio 3600 anni fa, età del bronzo, e come sempre vengono presentati come selvaggi, incapaci, persone che erano prive di intelligenza e di capacità. D'altronde il monoteismo va sempre in questa direzione. Ma vi voglio dare una capacità del mondo di essere stupefacenti. Qualcuno di voi avrà sentito parlare dei frattali. Sapete che appunto i frattali sono una scoperta della matematica molto recente. Sappiamo appunto che tutto quanto cerca di... I frattali sono la produzione di forme tramite calcoli matematici. Eppure, in realtà, in natura, quello che noi stiamo elaborando come matematica da pochi decenni è sempre presente. Scrive il Sole 24 Ore, che cavolo, la natura produce molti esempi di forme frattali, gli oggetti geometrici che si possono dividere in parti, ognuna delle quali è simile all'oggetto originale. Il cavolo romano è una di queste. Ogni parte è una riproduzione in scala del tutto e viceversa. Allora sarebbe bastato che noi osservassimo con attenzione queste piante, osservassimo il cavolo romano per avere la dimostrazione concreta di come si fa un frattale. In realtà l'ignoranza che il monoteismo ha portato all'Occidente, ha portato all'Europa, ha impedito che per secoli ci fosse la capacità di comprendere e di conoscere cosa significasse lo studio della matematica e del mondo. Eppure il mondo, la capacità, l'avevamo sotto i nostri occhi, non sotto la nostra fede. La nostra fede ci impediva di osservare questo. e ci sono voluti secoli per poter scoprire quello che la nostra matematica ha impiegato anni per elaborare con molta semplicità. La natura lo produce ogni volta, un frattale nel cavolo romano. E perciò state sempre attenti a quando qualcuno viene a parlare di possibilità di conoscere. Ma dicevamo appunto che noi scopriamo sempre maggiormente che gli antichi, e chi non ricorda tutte le discussioni fatte 3000 anni fa nell'Accademia di Platone per cercare di comprendere l'energia, di comprendere il mondo, per comprendere la bellezza dei calcoli, per comprendere la matematica, e di conseguenza basterebbe che noi volgessimo lo sguardo verso l'antico per comprendere questo. Però questo non si fa, perché le persone devono essere ignoranti. E allora leggiamo Repubblica, 11 marzo 2006. Valle dei Templi a rischio chiusura, pochi soldi mancano i custodi. E può sembrare strano come l'Italia, che è considerata uno dei maggiori paesi con patrimonio artistico mondiale, non ha i soldi perché, per avere i custodi, per tenere aperta la Valle dei Templi. Ma è proprio così. E allora leggiamo dal Sole 24 Ore, scuola, 3000 nuovi docenti di religioni. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato ad assumere nell'anno scolastico 2005-2006 3077 insegnanti di religione cattolica in seguito al superamento del concorso previsto dalla legge 186 del 2003. Lo prevede il decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 57 del 9 marzo 2006. Io voglio ricordare che un ministro dei beni culturali, considerato un filosofo cattolico, ha chiuso la Domus Aurea di Nerone dicendo che mancavano 5 milioni di euro per il restauro. Ma è proprio così, i soldi mancano. Leggiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo del giorno, che giorno è questo qua? Del 15 marzo 2006, non secoli fa, alle parrocchie le piccole eredità di fine legislatura. Una pioggia di 195 milioni di euro sta per arrivare su 861 enti pubblici e privati, tra province, comuni, associazioni e parrocchie. E come sono ripartiti questi soldi? Allora, non ci hanno i soldi per tenere aperta la Valle dei Templi e per il restauro di tante chiese in tutta Italia, 203 interventi, il 23,6% del totale a favore di diocesi e istituti religiosi. 195 milioni di dollari. Ma andiamo a leggere dove vanno anche questi soldi. La chiesa di San Francesco di Paola, in provincia di Palermo, ottiene 1,2 milioni. Un quinto degli interventi previsti dal decreto, il 23,6%, è a favore di altri diocesi, chiese, parrocchie, istituti religiosi, per lo più per ospitare edifici di culto. E poi hanno anche l'8 per mille, va bene. Sì, pronto?
Pronto?
Pronto, sono in linea.
Ciao, sì, ciao Paolo.
Sono il presidente onorario dell'associazione Marco Fontani, pagano politeista e odiatore. Odiatore di che cosa mi chiedono? Odiatore del criminale di Gesù Cristo, per i sacri raggi del sole, per i misteri di Ecate e della notte, per tutti gli influssi delle sfere della notte, per cui esistiamo e ci siamo di esistere. Io ti odio, Gesù Cristo, ma l'odio è un sentimento troppo nobile per essere riversato su una religione squallida e infame come il cristianesimo. È più giusto parlare di schifo. Io provo lo schifo. Oltretutto, la figura di Gesù Cristo è stata, secondo me, rapinata dalla figura di Pitagora di Samo.
Sì, beh, ne aveva parlato anche Claudio di questo.
Posso aggiungere qualcosa?
Sì, fa pure.
Ecco, nell'età ellenistica, cioè l'epoca di Gesù, essendo la fama della formidabile triade di Socrate, Platone, Aristotele ancora troppo recente, no? La loro fama non si era ancora consolidata dal tempo, no? Il filosofo principe era considerato appunto Pitagora di Samo,
Sentite, gente, cosa dice il maggior storico della filosofia occidentale, Diogene Laerzio. Allora, dice questo Diogene, la sua veste era bianca, pura, parimenti lo erano le sue coperte. Vi viene in mente, per analogia, che dalle parti della Palestina un personaggio che andava in giro con le vesti bianche? Ecco. Non fu mai visto evacuare né darsi ai piaceri d'amore e si asteneva dagli scherni e dal riso. Vi viene in mente nessuno che in Palestina, colui che era considerato il puro, il casto, l'undolo, il signore, che non rideva mai? Inoltre dice ancora Diogene Laerzio, a proposito di Pitagora, proibiva di mangiare le fave poiché, dotate come sono di natura ventosa, partecipano in massimo grado del soffio vitale. Inoltre stomaco e intestino sono più in ordine. Signori, Pitagora di Samo non scorreggiava! Pitagora di Samo non scorreggiava! E in Palestina che c'era, per analogia e per simmetria, questo unto del Signore, il puro, il casto. Concludo, cristiani, cristianucci, se vi volete fare una religione, fatevela per cavoli vostri, per cavoli vostri, non venite a rapinare il nostro santo e sacro paganesimo, la nostra santa e sacra religione pagana. Fatevi una religione per cazzi vostri. Ciao Francesco.
Bene. Ciao Paolo. Beh, giustamente Paolo, con parecchia carica e con parecchia emozione, dice questo. Ma io vorrei ricordare quello che diceva appunto Nietzsche. Diceva, è vergognoso oggi essere cristiani, e per condannare il cristianesimo è sufficiente il nostro gusto, o meglio il nostro disgusto. E dato il monoteismo, con tutta la sua criminalità, con tutta la sua perversione, tutta la sua ferocità, è qualcosa che è lontano dal nostro sentire, e perciò il nostro disgusto è più che sufficiente per condannare, per rifiutare e per non accettare il monoteismo, perché il monoteismo è sempre legato alla volontà di creare sofferenza. E vogliamo dare un esempio di come il monoteismo gioisce della sofferenza. Io voglio ricordare una donna che si è avuto la notizia della sua morte l'8 marzo di quest'anno, e che da quello che ho visto non è stata granché ricordata. Era di origine veneziana, si chiamava Dana Morosini Reve, ed è morta dopo una lunga battaglia. Certamente sarà una donna che non verrà santificata, non verrà creata beata, perché non è l'esempio della donna che sceglie il martirio, ma di quella che lotta per i suoi diritti a essere curata, e quella del marito. Dana era la moglie di Christopher Reeve, il protagonista del film Superman. Leggiamo dal Corriere della Sera una piccola notizia che ricorda la sua morte. Oggi più che mai Chris è al mio fianco per questa nuova sfida, aveva detto Dana Morosini Reeve lo scorso agosto, annunciando per la prima volta ai microfoni della CNN di avere un cancro ai polmoni. L'attrice viveva da solo un anno di Superman, aveva da poco perso la madre Ellen per un cancro alle ovaie, ma neppure l'ennesima tragedia, la più personale e terribile di tutte, è riuscita a piegarla. Guarderò a lui come l'esempio più emblematico, aveva aggiunto, per sfidare la sorte con forza, coraggio e speranza di fronte alle avversità della vita. Dopo una lotta titanica per tendere a bada le avversità, alla fine hanno prevalso. Dana si è spenta lunedì sera all'ospedale Sloan Kettering Memorial Hospital di New York, ha annunciato ieri Kathy Lewis, fondatore della Christopher Reeve Foundation, e sua amica da lunga data. Dana, come il marito, non aveva mai fumato in vita sua, si è spenta a 44 anni, 17 mesi esatti dopo il marito, e dopo aver passato quasi 10 anni ad assisterlo come infermiera, spingendo la sua carrozzella, lavando e vestendolo, condividendo le sofferenze e la battaglia per la ricerca sulle cellule staminali. Cellule staminali, vi dice niente. Dana prosegue il Corriere della Sera, era talmente convinta che un giorno il suo Cristo sarebbe tornato a camminare, da buttarsi a capofitto nella crociata promossa dalla loro fondazione, che ha devoluto oltre 55 milioni di dollari alla ricerca sulle cellule staminali, osteggiata dall'amministrazione Bush. Ecco, questa ricerca non serviva a far soldi, serviva per trovare appunto una cura per le persone che soffrivano di paralisi. Io voglio ricordarvi appunto che Christopher Reeve, il protagonista di Superman, è stato per moltissimi anni paralizzato sulla sedia a rotelle. Era una persona che aveva disponibilità finanziaria e conosciuto, eppure di fronte a un cristiano rinato come Bush non è riuscito a finanziare la ricerca e ha dovuto lottare e ha dovuto morire in carrozzella. D'altronde i cristiani dicono sempre che la sofferenza è il miglior modo per portare le persone vicine a essere Cristo. D'altronde quando si ha Cristo come modello, come sofferente, come moribondo o come morto, si vorrebbe che tutti quanti fossero sofferenti. D'altronde diceva Madre Teresa di Calcutta, chi soffriva la sofferenza ti rende simile a Gesù. E i monoteisti, seguendo questo concetto, seguendo questo desiderio, non sempre ha fatto di tutto perché le persone soffrissero. E allora pensate che Christopher Reeve, pur avendo i soldi, pur essendo conosciuto, ha fatto fatica in un paese come gli Stati Uniti a finanziare la ricerca sulle cellule staminali, perché i cristiani rinati come Bush gli hanno impedito. E mi sembra, per quanto minimo doveroso, ricordare sua moglie, Dana Morosini Rev, proprio perché gli è stata a fianco, perché ha combattuto, perché ha dimostrato con la sua vita che di fronte a certe cose non si può svolgere il guardo da un'altra parte, non si può far finta di non vedere, ma si deve vedere, si deve lottare e non si deve demordere mai. E di conseguenza ha fatto sempre tutto affinché il beneficio non fosse soltanto per lei, ma fosse anche per tutti quanti gli altri. E pensate appunto che i cristiani saranno certamente contenti che le persone soffrano, proprio perché per loro la sofferenza rende le persone simili al loro Dio che non è mai esistito, per loro sono ben felici di questo. E di conseguenza un'altra persona è morta, ha lasciato la vita, ma ci ha lasciato anche un esempio in cui si dice non bisogna demordere mai, di fronte anche alle difficoltà maggiori, alle cose più difficili, noi dobbiamo sempre avere il coraggio di combattere, di andare avanti e di sostenere quello che noi condividiamo, di non lasciarsi condizionare dagli altri che si vengono a raccontare che un Dio ha deciso la nostra sofferenza, ma che noi dobbiamo fare il possibile affinché non ci sia sofferenza. I cristiani sono sempre propunti a proporre la sofferenza e quando qualcuno sfugge alla sofferenza o cerca di limitarla, come nel caso delle cellule staminali, fanno di tutti affinché le leggi vengano uniformate sul principio della sofferenza. E pensate appunto quando il monoteismo vorrà imporre la sua legge, il suo dominio, la sua volontà su tutto il mondo, come potrebbe essere la condizione di vita anche nostra. Perciò finché siamo in una condizione favorevole cerchiamo di combattere il monoteismo, cerchiamo di impedire che il monoteismo diventi un qualcosa che rende la vita impossibile. L'esperienza del passato, se voi pensate quante volte, quante storie, quante cose sono successe, quanti drammi il monoteismo ha generato e quanti ne continuerà a generare. Perciò è bene che ci pensiamo, è bene che siamo presenti, è bene che siamo partecipi, è bene che pensiamo che noi non siamo fatti per soffrire, che la nostra comunità, il nostro mondo ha diritto di vivere secondo delle leggi che non vengono imposte dall'alto o da chi pensa di detenere la verità o di chi pensa di manifestare la volontà di Dio. D'altronde il Dio dei monoteisti non è mai esistito, quello che esiste è la nostra persona, la nostra individualità, il nostro essere. E il nostro essere non può essere uniformato, piegato, modellato sull'immagine criminale di un Dio come il Dio dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani. La nostra vita, per essere orientata, non ha bisogno delle parole di nessun profeta. Questo profeta si chiama Abramo, Gesù Cristo o Maometto. Noi non abbiamo profezie, noi abbiamo cose da comprendere, abbiamo esperienze da vivere, abbiamo la nostra vita da vivere. E la nostra vita non deve essere sprecata o sacrificata nel cercare la fede, nel cercare di essere simili a qualche folle idea, a qualche folle profeta, a qualche folle sacerdote del monoteismo. Ma la nostra sensibilità verso il mondo deve essere sempre attenta, sempre accesa, sempre pronta. E perciò stiamo attenti quando ci propongono valori morali che sono basati sulla sofferenza nostra e degli altri. E perciò stiamo attenti a quando i monoteisti si uniscono per imporre agli altri la salvezza. I monoteisti sono sempre pronti a chiedere alla società o alla cultura un limite. Ma loro che limite si danno? Sì, pronto?
Sì, sono Carlo. Ciao.
Ciao.
Ecco, hai fatto un passo che è tremendamente reale, dico tremendamente perché qualcuno che intende combattere certe follie talvolta usa le stesse follie per combattere quelle degli altri e non se ne accorge che lei preda lui a quelle stesse follie. Bisogna che facciamo attenzione su queste cose, secondo me, e che facciamo delle profonde sollecitazioni mentali onde a riparare a questi guasti di pensiero, perché non possono altri dire ti te si mato credere a sta roba qua, da credere a quest'altra. Se da credere a quello che si tocca, a quello che è realmente sperimentabile, e dopo che altro dobbiamo essere, secondo me, questa è la mia opinione, porre sempre l'ombra del dubbio, cioè di quello che non posso sperimentare di persona o far sperimentare gli altri di persona materialmente. Deve avere la modestia di dire al mio è così e mi fermo.
Sì, ma sai, le cose importanti è dire io non ho verità da imporre.
Parlo di tutto il sistema di impostazione che deve essere a portata delle nostre coscienze.
Sì, lo so, ma sai, quei monoteisti
basta così, non stiamo a fare altre prediche che non ho avuto massa fino adesso e ti ascolto sempre volentieri.
Va bene.
Ciao.
Grazie, ciao.
Sì, difatti appunto la cosa importante è capire che la verità, l'obbligo della verità esiste solo per i monoteisti. I monoteisti devono sempre uniformare le cose, sono sempre pronti a proporti un testo sacro, 10 comandamenti, dei detti, qualcosa che delimiti la vita delle persone. Nel paganesimo questo non c'è.
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Attento, sono ancora Paolo. Spero si abbia compreso il taglio ironico.
Sì, non ti preoccupare,
il mio taglio ironico, se gli altri non sono in grado di capire, pazienza.
Non ti preoccupare.
Il mio aveva una. Ecco, insomma, se avremmo già capito.
Sì, sì,
non ti preoccupare.
Ciao, ciao. Sì, no, appunto, giustamente. Paolo mette passione nelle cose, ma di fronte alla mostruosità del monoteismo, di fronte alla distruzione che il monoteismo porta nelle vite, nelle società, nelle culture, dobbiamo sempre avere questa capacità anche di arrabbiarsi, anche perché bisogna stare attenti, perché i monoteisti sono sempre pronti a camuffare con qualsiasi cosa la loro essenza. Sì, pronto?
Scusa, capite che hai detto adesso che i porta è proprio per la verità. Voglio dire che stai 10 anni prima di inventare la droga e addormentare la gente dopo 2000 anni, l'idea dopo 2000 anni.
No, gli egiziani non hanno addormentato nessuno.
Le mummie, dopo 2000 anni, l'idea ancora, sono a vedere Roma.
Sì.
Comunque il discorso è che hai imparato a drogare la gente e la droga si compone della morte.
Ma vedi,
la morte bianca. Lui crede a conquistare il mondo qua forza egizia, non è giusto.
No, va bene, ciao. Prima di tutto, allora, gli egiziani che usassero droga, il problema è secondario. Avendo una cultura retta, giusta, una cultura che aveva dei limiti e che poneva sempre il concetto dello Stato egiziano, dell'impero egiziano, e che il suo riferimento era il fatto che il Dio fosse all'interno degli uomini, fosse presente negli uomini, che il faraone fosse il Dio ed era lì, toccabile, udibile, ed era appunto fruibile, cambiava moltissimo le cose. E poi soprattutto gli egiziani e i faraoni avevano il concetto della felicità dei propri sudditi. E di conseguenza, se noi andiamo a vedere la condizione sanitaria dell'antico Egitto, parlo prima degli avventi del monoteismo, vediamo che esisteva una condizione di assistenza sanitaria enorme, cosa che esisteva anche nell'antica civiltà romana. Io ho avuto di recente una rivista medica che parlava delle scoperte della medicina nell'antica Roma e c'era l'esempio di alcuni strumenti medici che sono uguali adesso. Allora, come mai l'intelligenza di queste popolazioni, di questi popoli, era legata a creare la felicità o togliere sofferenza alle persone? Voglio ricordare che recentemente è stato scoperto il corpo di una mummia di una donna povera del popolo, in cui è stata applicata una protesi al piede per poterle permettere di camminare, cosa che serviva sicuramente per rendere la condizione della sua vita migliore. Allora, cosa cambiava negli antichi egiziani, negli antichi romani rispetto ai monoteisti di adesso? Negli antichi egiziani, negli antichi romani c'era il fatto che l'uomo o il cittadino, l'individuo o il suddito aveva un diritto e che la società era composta da queste persone, e se queste persone soffrivano la società non poteva certo organizzarsi in maniera organica ed armonica. E allora succedeva che il faraone o l'impero faraonico, l'impero egiziano, avesse l'attenzione massima per chi ne faceva parte. Nell'antica Roma era lo stesso, quello che veniva avanti era il diritto dei cittadini, e i cittadini dovevano trovare nelle condizioni della società gli elementi, le situazioni migliori perché potessero affrontare le cose. E allora esistevano le terme, esisteva anche un'assistenza sanitaria che per millenni il monoteismo ha fatto sparire, proprio perché l'importante era il cittadino, era l'uomo. Nel monoteismo l'importante è la sottomissione a Dio, che poi l'uomo sia misero, soffra, è meglio, perché lo rende simile a Dio. Il martirio, la sofferenza, appartiene a tutti i monoteismi, sia ebraico, cristiano e musulmano. E questo proprio perché il monoteismo cambia radicalmente la prospettiva, l'attaccamento, la visione al mondo. Il monoteismo sradica l'uomo dalla sua comunità, del suo popolo, sradica l'uomo dalla sua sensibilità. Il monoteismo pensa sempre a sottomettere. Se pensiamo che noi abbiamo in corso una campagna elettorale e interviene la Pontificia Accademia per la Vita e dice votare candidati anti-embrioni, complicità in omicidio. Come potremmo definire una simile definizione? Che io scelga un candidato che sostenga il diritto alla cura, sono complici in omicidio. Se tu che hai il diritto di imporre le cose, di stabilire cosa io devo votare, sei pronto? Purtroppo l'ascoltatore ha riattaccato. Eppure si è arrivato a questo. E nessun schieramento politico, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ha detto i cittadini sono liberi di scegliere, di fare qualcosa. No, perché i monoteisti pensano che tutto quanto deve essere sottomesso alla loro volontà, al loro desiderio, alla loro follia. E allora, quando la Pontificia Accademia per la Vita dice votare candidati anti-embrioni, complicità in omicidio, mi sembra che della capacità di un cittadino di esprimere la propria volontà, il proprio desiderio, la propria preferenza, non importa niente, l'importante è di ottenere la sottomissione. Abbiamo appunto ricordato persone che hanno dato la vita, che sono morte perché volevano curarsi e avere la possibilità di dare un'alternativa di vita a chi soffriva, con la ricerca delle cellule staminali. Benissimo, queste sono morte con la sofferenza, però la loro lotta continua. E di conseguenza, quando, visto che siamo in elezioni, qualcuno vi chiederà il vostro voto, voi chiedeteli, ma da quale parte stai? Dalla parte dei cittadini o dalla parte di un Dio impositore? E poi fate le vostre scelte in questo senso. Sì, pronto? Ci deve essere qualche problema con la linea telefonica. Beh, ricordo i numeri telefonici 049-700-700 e 049-700-38. Ma noi sappiamo che la vita è un qualcosa che nessuno può sottomettere, che può cancellare, che può alterare. Prendo un esempio di una notizia. Sì? Pronto? Sì, ciao.
Dentro vuoi trovare anche De Marcel de Tien, Jean-Paul Vernant, Le astuzie dell'intelligenza.
Sì, ma è un vecchio libro, eh?
È vecchio.
Sì.
Ma non ce l'avevo, si vede che...
L'avevo fatto la terza, la prima edizione ancora. Terza. Sì, sì.
Sì. In antica Grecia. Sì. E poi ho trovato di Ginette Paris, Hermes Dioniso, e poi di Lopez Pedraza, quello è Hermes e i suoi figli,
sì.
E Dioniso e De Pedraza, sempre Anima e Psiche.
Sì.
Li ho trovati tutti praticamente quelli che mi ha indicato, e anche di Federico Moro.
Federico, a proposito, Federico Moro sarà a Tiene
il 30... pelo d'acqua, con le storie sì. A pelo d'acqua.
No, lui ha fatto un nuovo libro che si chiama La custodia dei misteri e sarà presentato alla biblioteca civica di Tiene sì. Venerdì 31 marzo alle ore 21.
La custodia dei misteri.
La custodia dei misteri, sì. E lui sa che ha scritto una trilogia sugli antichi veneti. Il primo era La voce della Dea, il secondo appunto La custodia dei misteri ed è ambientato proprio nella parte nord del Veneto ed è sempre... La custode.
La custode dei misteri. E dopo, ce n'è uno messo a una parte della battaglia navale.
Sì, quello verrà presentato, se ti interessa, perché io non ne ho parlato perché non ha, diciamo, attinenza diretta con noi.
Sì, appunto,
il 6 di aprile a Noventa Vicentina alla Biblioteca Comunale.
E quello della Dea, come si titola?
La voce della Dea.
La voce della Dea.
E comunque se vai su internet e ti guardi su federazionepagana.com/radiopagana,
sì.
Ti trovi la trasmissione che lui è venuto qua in trasmissione a presentare il libro nel 2004, c'è il suo intervento appunto qua
potrei
in radio.
Andare anche in biblioteca per vedere no che hanno l'internet che hanno
sì, tu vai, fai appunto www.federazionepagana.com/radiopagana
sì, sì,
poi
sì.
Vai a cercare l'archivio delle trasmissioni del 2004 sì, e lì sì, ti sì. Può scaricare la trasmissione del 2004 in cui Federico Moro presenta la voce della Dea.
Sì, sì, sì. Comunque i titoli li ho già messi in nota e sono preparati. Ecco, adesso ho trovato, ti ho detto cosa ho trovato. Ho trovato quello che mi è quello di Steigman Gallery.
Ah sì, il Santo Reich.
Santo Reich, sì, ho trovato.
Beh, comunque sai, il discorso del paragone nazismo cristianesimo è una cosa che dà fastidio, perché addirittura è uscito un libro di un cattolico che attacca il libro di Michel Onfray, Trattato di Teologia,
sì, sì.
Soprattutto perché gli dava fastidio il fatto che Michel Onfray avesse parlato dei rapporti cristianesimo-nazismo.
Vedi i libri scritti dai cattolici, non c'è da fidarsi, neanche quelli più diciamo progressisti, perché c'è sempre dentro uno
zanzaro. Ricordo quello che diceva Nietzsche, bisogna essere più cattivi che esatto. I progressisti che con i reazionari.
Esatto, esatto, stare molto attenti dei corsi. Ok.
Bene. Ciao Ivano, ciao. Non ti preoccupare.
Ciao.
Sì, visto che sono rimasti pochissimi minuti alla trasmissione qua, io avevo altre notizie, però spero di riservarle per una futura trasmissione, perché questa sera appunto avremo ospite il nostro amico Ettore Ruzza che ci parlerà della realtà del mondo celtico. Allora tutte queste notizie cercherò di tenerle per un'altra occasione, anche perché ce ne sono alcune interessanti per quanto riguarda il mondo islamico, in cui esiste sempre di più una maggior presenza di elementi laici o che rifiutano il monoteismo islamico. Di conseguenza è anche per dire alle persone: non vedete nell'Islam un monoblocco, non pensate che tutti quanti siano uguali, ma che in realtà esiste un mondo di persone, moltissime persone all'interno del mondo islamico che si stanno impegnando, che si sono date da fare, che rischiano pur di tenersi lontani dal monoteismo musulmano. E allora il nostro compito è anche quello di sostenere questo. Visto che non c'è tempo, sfrutto gli ultimi minuti per ricordarvi che esiste un sito di varie persone. Ad esempio esiste la psicologa Vafan Sultan, che si dichiara laica e che di fronte a chi gli diceva della bontà della professione islamica ha usato delle parole che potrebbero essere applicate anche al cristianesimo. E dicevano: ma l'Islam è buono, noi potremmo dire, ci dicono che il cristianesimo è buono. Come è stata diffusa la tua religione? Con la spada e l'aggressione dei paesi, poi dite che si è espansa con la giustizia e il rispetto dei diritti altrui. Questa appunto è una donna che vive appunto all'interno del mondo islamico, che si impegna anche lei contro il fanatismo, contro l'Islam, e dice chiaramente: non sono cristiana, non sono musulmana, non sono ebrea, sono una persona laica che non crede nel sovrannaturale. Certo che se il sovrannaturale è quello che propongono i monoteisti, neanche io credo in quel sovrannaturale, anche perché ricordiamo che non esiste niente sopra la natura, che tutto è all'interno del mondo della natura. Esiste appunto un sito che si chiama www.apostatesofislam.com, che raccoglie tutte le persone del mondo islamico che si combattono contro questo. E vorrei ricordare che esiste anche un giornalista arrestato di cui gli islamici hanno chiesto la condanna a morte per aver pubblicato nello Yemen le famose vignette considerate blasfeme. Sul sito jobserver.com troverete un appello in sua difesa. Questa è una persona che sta rischiando la vita, eppure ha fatto un lavoro di informazione enorme. E di conseguenza ricordate sempre che la recente visita, vi do solo alcuni titoli che hanno fatto tempo a sviluppare, la recente visita che dimostra nella moschea di Roma fatta dal capo, dal capo degli ebrei italiani, in cui si cerca di riunire il monoteismo, e quando i monoteisti saranno uniti penseranno bene a cercare di sistemare i peccatori. Io nell'ultimo minuto vi ricordo che sabato 25 marzo alle ore 17 presso il Bosco Sacro della Federazione Pagana a Jesolo ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Il 31 marzo ci sarà appunto la conferenza Atene alla biblioteca comunale, in cui verrà presentato un nuovo libro sui veniti antichi del amico Federico Moro, che si chiama La Costa dei Misteri. Il 17, se non sbaglio, no, il 14 di aprile ci sarà la famosa cena del, vediamo se non sbaglio la data, il 14 di aprile ci sarà la cena del Musso, zona Bassano del Grappa, e poi ci sarà il 13 di aprile a Mestre, questa volta il MUT dell'incontro tra i pagani, i politeisti e i Vican del Veneto. Ciao a tutti, ci sentiamo dalle ore 19 alle ore 20.